Sei in compagnia di SBS Italian.
L'evento è una conferenza che si terrà al Centenary Auditorium dell'Art Gallery of New South Wales sull'opera di Luciano Fabbro, che è l'unico artista italiano invitato alla 21ª Biennale di Sydney. Non a caso, per il titolo del mio intervento, ho utilizzato il titolo dell'opera appunto in mostra, che è all'Art Gallery of New South Wales, ovvero Every Order is Contemporaneous of Every Other Order, ogni ordine è contemporaneo di ogni altro ordine, ovvero quattro modi di esaminare la facciata del Santissimo Redentore di Venezia, che è un'opera che Luciano Fabbro realizza nel 1972, ovvero un anno prima l'inizio della prima edizione della Biennale di Sydney, che dicevo appunto quest'anno festeggia la 21ª edizione e che è l'evento d'arte più importante appunto d'Australia e che è stato iniziato appunto nel 1973.
E allora parliamo non tanto della Biennale in quanto evento, ma di Luciano Fabbro. Che cosa ci puoi dire della sua figura e perché è così importante?
Luciano Fabbro è uno degli artisti italiani più importanti della sua generazione. Solitamente è considerato una figura chiave dell'arte povera, anche se lui non ha mai accettato completamente questa definizione. Infatti, nonostante sia stato inserito nelle prime mostre, quelle più importanti e storiche, diciamo, del movimento, lui se ne è distaccato poi ben presto, anche perché il suo approccio era quello di un intellettuale, era artista visivo, ma era anche scrittore, era saggista. La stessa opera che appunto si trova alla Biennale di Sydney è un'opera che è stata ispirata dalla lettura del Convivio di Dante, per cui lui era davvero una, diciamo, la versione contemporanea, mi piace definirlo come la versione contemporanea appunto di un umanista, dove appunto il disegno nell'era, diciamo, del pre-internet era uno strumento essenzialmente di conoscenza. Fabbro ha rinnovato quelli che sono gli ambiti e i territori della scultura contemporanea, adottando anche un approccio che alle volte poteva essere o sembrare in qualche modo praticamente volutamente anacronistico, utilizzando appunto l'anacronismo di materiale o di forme in maniera volutamente provocatoria, anche perché, come dicevo, era un intellettuale che giocava molto sul gioco di parole, sulla tautologia. Infatti, più che all'arte povera, praticamente io lo connetterei alle ricerche del concettuale storico e internazionale, appunto, che si affacciava in Italia e in Europa proprio in quegli anni.
Si tratta di un tipo di arte accessibile anche ai non iniziati, oppure è un qualcosa che presuppone un certo tipo di preparazione e di ricerca?
Io penso che tutta l'arte sia sempre accessibile anche ai non iniziati, è una questione di, ovviamente, di sensibilità e di come uno si approccia praticamente al, diciamo, al testo artistico. Io in genere dico che preferisco le persone, diciamo, che non sono tra virgolette iniziate, perché hanno un occhio più libero praticamente da preconcetti rispetto a chi è, diciamo, iniziato come il sottoscritto, il quale alle volte può essere appunto condizionato dal sapere che un'opera è fatta da un determinato autore piuttosto che da un altro. Sono particolarmente poi affezionato all'opera di Luciano Fabbro, poiché prima di trasferirmi appunto in Australia, poiché io lavoro al Perth Institute of Contemporary Art, ho lavorato per 7 anni al Museo Madre di Napoli, dove appunto programmammo l'ultima grande retrospettiva in vita praticamente di Luciano Fabbro, però purtroppo appunto fu programmata con lui vivo e aprì che lui era già deceduto, poiché Fabbro è morto improvvisamente appunto nel 2007 a Milano.
E parlando invece delle correnti di cui fa parte, o meglio alle quali viene associato, hai detto che ha rifiutato in vita l'etichetta di rappresentante dell'arte povera e invece tu lo vedi più inserito in altri contesti. Ma che cos'era l'arte povera?
L'arte povera, diciamo, è stato l'ultimo grande movimento artistico italiano lanciato in chiave internazionale da Germano Celant, che tra il 1967 e il 1968 riunisce sotto questa etichetta, che sarà ispirata dal teatro povero di Gerz Grotowski, una serie praticamente di artisti che non sono accomunati da una serie di elementi stilistici, ma piuttosto da un'attitudine di pensiero che si rifiuta ovviamente di accondiscendere a quelle che sono le regole del mercato e dell'establishment di quegli anni. Ricordiamo che sono gli anni della contestazione studentesca e giovanile che si sarebbe affacciata da lì a poco tempo, appunto, in avanti. E nell'arco appunto di 2 anni, come dicevo, tra il 1967 e il 1968, Germano Celent riunisce una serie di artisti, per lo più dal nord Italia, sotto questa etichetta. Oggi alcuni praticamente di questi artisti sono gli artisti italiani più famosi del mondo. Michelangelo Pistoletto, Jannis Kunellis, che è venuto a mancare da poco quest'anno, Gilberto Zorio, Mario e Marisa Merz. E appunto tra i primi alfieri dell'arte povera c'era appunto Luciano Fabbro, il cui comunque approccio non era tanto ai materiali poveri, che ha utilizzato anche in parte, però Luciano Fabbro ha anche ripreso la tradizione della scultura in marmo, per esempio, ha ripreso la tradizione della scultura in vetro. La sua attitudine, diciamo, poverista era più legata alla tautologia, cioè appunto al gioco concettuale legato spesso all'associazione tra testo verbale e testo visivo, cioè tra parole appunto immagine.
sbs.com.au/italian